Vuoi un futuro di pace? Allora impedisci che Firenze diventi zona di guerra. Sabato 4 novembre, ore 14:30 a Firenze. Tutte e tutti in piazza per dire no al comando NATO, no alla guerra, no all'invio di armi. Tagliamo la spesa militare, aumentiamo la spesa sociale. Sabato 4 novembre, ore 14:30, in Largo De Gasperi, davanti alla sede RAI di Firenze. No al comando NATO, né a Firenze, né altrove.
Ciao ragazze!
Ciao!
Dai, va bene, iniziamo!
No, no, ragazzi...
said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do.
Buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate e ben ritrovato su Radio Wombat. Oggi lunedì 30 novembre, sono le 19:06. Mi scuso per questo piccolo ritardo. Avrei dovuto iniziare ben 6 minuti fa, ma forse ve ne sarete accorti. Ho dovuto fare qualche piccola prova tecnica di streaming, ma adesso dovremmo essere tutti partiti molto molto bene. E vi ricordo subito i contatti della radio, quindi siete appunto su Radio Wombat, ci potete trovare sul sito radiowombat.net, e da cui probabilmente già ci state ascoltando in streaming, ma da cui anche potete sentire tutti i podcast di tutte le trasmissioni e puntate che vengono passate in radio. Dunque, ci potete anche ascoltare però sulle frequenze AM, sulle 13:59 se siete nell'area fiorentina. E proprio perché Radio Wombat, come sapete, è la radio libera e autogestita di Firenze, si muove su questo territorio, ma non solo, chiaramente. Addu oggi qui con voi, che vi accompagna per un'oretta e mezzo circa, quindi più o meno fino alle 8:30. Oggi sentiremo un po' di musica varia e svariata, ma vi darò anche qualche piccola info, notizia, suggerimenti, cose così. È una puntata tranquilla e non riesco a regolare i miei volumi oggi, mi dispiace. Come sapete, la regia qui è tutta in mano mia, dunque ci possono essere errori, ma va bene così. Quello che, se non mi sbaglio, avreste dovuto sentire prima della mia sigla è lo spottino per la manifestazione di questo sabato 4 novembre, che si troverà a Rovezzano, appunto davanti alla sede della RAI, contro il comando NATO, di cui già abbiamo parlato altre volte in radio. Nuovo comando NATO che sarà situato sempre appunto in zona Rovezzano, quindi si tratta di Firenze Sud, nella caserma Pedrieri. Quindi se siamo e se siete tutto contro ciò che comporta la guerra, gli armamenti, l'uso di questi orribili strumenti, tutto ciò che ne comporta dal punto di vista sociale, economico, umanitario, beh, diciamo che potremmo tutti farci essere presenti il 4 novembre a Rovezzano. E quindi dicevo, oggi con questa 22esima puntata di Nervature, oggi io Addu vi cullerò un pochino per appunto un'oretta e mezzo, ma sarà una puntata tranquilla, tra un po' di così news e chiacchierine qua e là. E inizierei subito riattaccandomi alla puntata scorsa, ovvero di lunedì scorso 23 ottobre, in cui, come saprete benissimo, vi avevo dato qualche piccolo suggerimento e suggestione per, diciamo, ornare il vostro giardino, se vi ricordate bene.
Mari
Questa che abbiamo appena sentito era Tienate del gruppo Nu Genea. In realtà la mia intenzione era usarla come tappetino, ma io mi faccio trasportare dalla musica e così spero che vi piaccia fare anche a voi ascoltatori che mi state seguendo. E infatti sì, questa canzone mi piaceva e ve l'ho fatta sentire tutta alla fine, ma va bene così. Allora, prima di lanciarmi nel primo argomento che già vi ho introdotto, vi ricordo come se chiacchierare con me se volete. Allora, qui su Radio Wombat non abbiamo un numero di telefono, ma abbiamo un altro strumento super tecnologico che è un pad, che è un foglio di testo condiviso. E il sito è direttawombat.vado.li. Altrimenti dal sito radiowombat.net lo trovate dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming che probabilmente già avrete aperta sotto gli occhi. Dunque, quindi vi appare questo foglio di testo, voi scrivete, io lo vedo in diretta e vi rispondo subito. Potete mandarmi dei saluti, scrivermi che mi volete tanto bene, farmi domande che non c'entrano niente, oppure domande che c'entrano invece con quello di cui vi parlo. Quindi la settimana scorsa vi avevo lasciato con un po' di suggestioni di combinazioni di piante che danno buoni risultati in questa stagione, ovvero l'autunno. E come avevamo detto, questa è una stagione particolarmente propizia per i giardini, nel senso che c'è tanti tipi diversi di piante che ci regalano degli effetti veramente, veramente belli. E per esempio, innanzitutto vi ho parlato dei foliage autunnali cosiddetti, quindi tutte le foglie di quelle piante decidue, ovvero che perdono appunto le foglie durante l'inverno, che quindi iniziano a ingiallirsi, magari dal giallo all'arancione, al rosso, al marroncino, come nel caso del liquidambar che avevamo detto. Comunque appunto si ingialliscono e poi cadono. Però tutta questa fase è ovviamente molto progressiva e quindi può dare dei colori che si avvicendano uno dopo l'altro molto molto belli e comunque dà vita e movimento al giardino proprio per questa sua progressività appunto. Oppure, sempre a proposito di foglie, vi avevo citato diverse graminacee, ovvero quella grande famiglia di piante che sarebbero le erbe, i prati per esempio, o il grano, tutto ciò che è appunto grano, frumento, eccetera. E, che è una famiglia enorme di piante che comprende anche tante tante specie che si usano per scopi ornamentali e che appunto vengono comunemente chiamate graminacee e hanno queste foglie, questi fili molto eleganti, sono proprio caratterizzate da questa leggerezza delle foglie che quindi messe all'interno di un'aiola danno una forte caratterizzazione alla combinazione di tutte queste piante insieme. Quindi queste foglie fini, alte, morbide, si muovono col vento, fanno dei riflessi belli con la luce, eccetera, eccetera. Insomma, tutte cose che vi avevo accennato l'altra volta. ma la stagione autunnale ovviamente è piena, piena, strapiena anche di fiori, fiorellini, fiorelloni, di tutto, di più veramente, che ci possono essere regalati da piante come erbacee perenni, ma anche arbusti, quindi robe un po' più consistenti, un po' più appunto di struttura nel giardino. E allora, per continuare appunto la carrellata dell'altra volta, altre piante che potreste ipotizzare di inserire nel vostro giardino, che in questa stagione, ma non solo, come vi dirò, regalano grandi gioie, sono per esempio, ve ne butto lì tre, così, giusto per, ce n'è molte altre, sono la peroschia, e oppure la erba della Madonna, già l'avevamo nominata l'altra volta, e tutte le dalie, che sono, vabbè, una famiglia gigante, però sono dei bulbi, quindi vabbè, a seconda della varietà, cioè, il fiore è veramente molto 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 diverso. Comunque spuntano in questa stagione, ma anche fin da prima, anche dall'estate in realtà. Allora, la prima, la peroschia, è una pianta spettacolare, veramente bella bella, e c'ha una fioritura sul violetto chiaro, molto molto elegante, che portata su queste spighe che sono in cima degli steli alti, lunghi, un po' legnosetti, quindi è una pianta che dà struttura anche al giardino. E appunto c'ha oltretutto le foglie molto argentate, quindi è questo connubio fra violetto e argento che appunto molto elegante, e siccome diventa anche alta, anche un metro, anche di più, è quella pianta che magari spunta da tutte le altre e che un pochino si muove col vento, perché appunto c'ha questi steli alti, e che dà proprio un tocco di colore forte ma non imponente, proprio perché è questo violetto chiaro, e è una fioritura abbondantissima, veramente generosa e molto prolungata, perché in realtà fiorisce da tutta l'estate, quasi da tutta l'estate fino anche ad ora, e a seconda anche dei climi, e appunto molto molto bella, ve la posso consigliare, e da mettere anche, da usarla volendo un po' come pianta tema del giardino o dell'aiola, insomma, perché anche se la ripetete tanto nella stessa aiola è difficile che risulti stucchevole, perché come vi dicevo è molto leggera appunto. Poi invece vi dicevo della erba della Madonna, che è un nome molto buffo, ma penso sia correlato alle forti proprietà curative che ha, antinfiammatori e non mi ricordo bene cos'altro. È una pianta carnosa, infatti il suo nome è Sedum telephium, e tutti i sedum sono piante carnose, quindi non ci si sbaglia. Tra l'altro sono una famiglia non ampia di più, proprio gigante, abbiamo milioni di tipi di sedum, e sono tanto tanto usati anche i sedum tappezzanti, per esempio, se mai vi è capitato o da internet o dal vivo di vedere dei tetti verdi, spesso i tetti verdi, proprio delle tettoie intendo, non dei palazzi, non tanto dei palazzi, ma proprio delle tettoie così, hanno poca terra, perché ovviamente sennò il peso sarebbe troppo, e quindi in poca terra si mettono le piante piccoline, basse, con pochissime esigenze, come possono essere i sedum striscianti, che quindi ricadono anche i lati, fanno degli effetti molto belli, e oltretutto hanno anche tante fioriture di vari colori a seconda appunto della varietà. Ma la erba è la Madonna di cui vi parlo, invece è una pianta più grande e a mio parere veramente bellissima, molto rustica anche, in questo periodo, ora siamo a fine, comunque c'ha questa fioritura rosa portata, come si chiama la struttura? Insomma, fa un ombrello praticamente l'infiorescenza, e fa ovviamente varie infiorescenze la stessa pianta, se è un minimo sviluppata. E c'ha questo rosa intenso, rosa chiaro intenso, bellissimo. E una cosa bellissima, tra l'altro, anche di questa pianta è che una volta sfiorita, quindi ormai siamo quasi alla sfioritura, in realtà, una volta sfiorita vi consiglio assolutamente di non tagliare i fiori, anche se all'inizio sono un po' marcini, un po' così, un po' mogini. Invece lasciateli sulla pianta, perché quelli, insieme a tutto lo stelo, seccheranno e resteranno in realtà sulla pianta per tutto l'inverno, cioè fino alla primavera successiva, quando la pianta inizierà a ributtare, perché appunto perde le foglie e poi le ributta di nuovo da capo alla primavera successiva. Quindi se voi lasciate le infiorescenze sulla pianta, comunque avete è comunque una decorazione, che è la decorazione fatta da una pianta secca, non morta, attenzione, secca, ma che sinceramente, magari dipende dai gusti, ma sinceramente dà un tocco molto molto bello. Attenzione, mi scrivono dal pad, grazie mille Gavri, mi dice comare che ya, torna voglia di estate, sì hai ragione, mi dispiace, sono colpevole di questa colonna sonora, sì effettivamente sì, però sai, mi piace intrattenervi soprattutto con canzoni un po' così, un minimo spumeggiantine, insomma, qualcosa di un po' attivo, perché sennò magari ci si annoia un po', ecco. E allora ringrazio ancora Gabri per il messaggio mandato sul pad, e quindi ricordo di nuovo il modo per chiacchierare con me in diretta. Allora, qui su Radio Wombat abbiamo un pad, ovvero un foglio di testo condiviso, che potete trovare al link direttawombat.vado.li, altrimenti dal sito della radio, ovvero radiowombat.net, dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming trovate lo stesso link che potete aprire, e poi niente, digitate, scrivete, io vedo in diretta e vi rispondo. Allora, quindi l'ultima pianta che vi avevo nominato è la dahlia, così un parolone, cioè le dahlie, appunto, sono una famiglia enorme. E appunto sono piante bulbose, che ovvero che nell'apparato radicale hanno un bulbo che è una struttura di riserva, cioè una parte di riserva che la pianta usa come riserva di nutrienti. E quindi tutte le bulbose, infatti, durante l'inverno, chi prima chi dopo, comunque scompaiono e l'anno dopo ripartono dal bulbo, appunto rivegetano e rifioriscono eccetera, E durante la stagione, quindi primavera, estate e anche autunno, si impegnano un sacco tantissimo per, una volta finita la fioritura, per mettere da parte il più possibile, quindi fotosintetizzare a bomba un sacco, mettere da parte tutto nella radice, nel bulbo, e poi una volta hanno finito vanno a riposo e l'anno dopo riusano quelle sostanze che hanno messo da parte per riesplodere con le loro magnifiche fioriture. Ci tenevo a un po' dire questa, la breve storia di una dahlia, perché i bulbi vengono tantissimo usati nei giardini dei privati, quindi anche di voi ascoltatori probabilmente, perché sono famosi per le fioriture. Cioè, te compri il bulbo, lo metti in terra e per magia ti viene fuori questo fiore spettacolare, bellissimo, il primo anno. E poi però cosa succede? Cioè, il primo anno va bene, ma il secondo? Cioè, spesso ci si scorda che oltre al fiore, i bulbi poi, essendo piante, esseri viventi, eccetera, hanno bisogno di continuare a vivere per bene, in buone condizioni e tutto. Quindi la parte vegetativa, ovvero quando loro, quando loro non hanno il fiore ma hanno solo le foglie, per noi magari non è più interessante perché spesso le foglie fanno anche un po' cacà, diciamocelo. Però per la pianta è importantissima perché è quella la fonte di energia che poi gli permette di crearsi queste riserve per l'anno dopo. Se quindi il bulbo ha abbastanza riserve, l'anno dopo, appunto, il secondo, terzo, quarto che sia, riuscirà a fare una fioritura altrettanto bella, anzi anche di più, perché piano piano cresce, si sviluppa, scusate, e quindi potrebbe fare una fioritura anche più bella dell'anno in cui l'avete comprato. E quindi come sono però queste dahlie? Si è capito che sono bulbi, ma come sono? Allora, la caratteristica dei fiori della dahlia è che sono di una geometria proprio, non so come definirla, stupenda, strepitosa, incredibile, bellissima. Cioè proprio una geometria perfetta. Spesso hanno tanti tanti petali, tutti messi a corona, una corona dietro all'altra, e quindi possono essere fiori molto piccoli, anche tipo larghi 2-3 centimetri, oppure questi fiorelloni proprio un po' scandalosini, ecco, anche un po' troppo, questi fiorelloni grossi di 10 centimetri, 15 centimetri, con questi colori fortissimi, tra l'altro gialli, bianchi, screziati, insomma, vabbè, multicolori, ecco, rossi, viola, questi fiori proprio sparatissimi. E però io devo dire l'apprezzo, nonostante a me non piacciono tanto queste piante un po' troppo prorompenti, però loro mi convincono con questa geometria proprio perfetta, veramente senza un minimo sbaglio, proprio incredibile. Se non avete presente com'è quindi il fiore della dahlia, andatelo immediatamente a cercare su internet, perché capirete di cosa sto parlando. Allora, vi vorrei mettere un bel pezzettino, anche se, vabbè, musica se n'è ascoltata finora, ovviamente, anzi, precisamente, se non ve ne eravate già accorti, vi stavo scarrellando tutto l'albero dei Nugenea, bar mediterraneo, gran bel uscite, ma direi invece di goderci piano piano questo Pot City, Seed Belts, e ci risentiamo fra poco, quando vi darò invece un po' di spunti più pratici di come impiegare queste piante nel vostro giardino. A fra poco! Ed ecco questo pezzo decisamente, decisamente rilassante, era Pot City. E, dunque, quindi, queste tre belle piantucole, com'è che le posso posizionare nel mio giardino? Allora, vi do subito, ta-ta, a bomba, un primo spunto. Allora, si parlava del sedum, quindi l'erba della Madonna. Pianta molto rustica, però bella e anche sorprendente per la sua fioritura. La potreste combinare insieme al Centranthus rubercoccineus, che è una pianta anche questa che è una pianta anche questa molto molto rustica, e appunto non solo rustica nel senso di esigenze, ma rustica. Scusatemi, mi è partita, non doveva andare così. Scusate. Dunque, appunto, proprio dal punto di vista dello stile ornamentale del giardino, anche questa molto rustica, fa una fioritura un po' più scioccante, perché è questo rosso fucsia, rosso forse più che altro, però veramente prorompente anche quello. E questa infiorescenza viene abbastanza alta, un po' più alta del sedum, quindi praticamente avrete le foglie e il sedum in basso e fanno un bel cespugliotto di queste belle foglioline carnose, ombrelline, più le infiorescenze del sedum sopra e accanto, dietro, magari sia dietro che accanto, volendo, questo Centranthus appunto che porta foglie abbastanza fini un po' su tutto lo stelo, e poi questi fiori in cima che appunto sbucano un po' fuori rispetto a quelle del sedum. Invece sul fronte, sul davanti, potreste mettere una pianta un po' più tappezzante, tipo il timo serpillo. Anche questa, vabbè, non c'è bisogno di dirvelo, ovviamente molto molto rustico anche il timo, che può proprio fare un po' azione cuscinetto sul suolo, anche pacciamatura naturale tra l'altro, proprio a limitare anche un po' le erbacce. E questa potrebbe essere una piccola combo che potete posizionare o in un'aiola, in una parte dell'aiola, o proprio nel giardino all'esterno, o altrimenti anche in vaso, perché no? Perché, come magari sapete meglio di me, perché magari vivete in città, magari avete solo terrazzi o piccoli terrazzini così. Ovviamente non avendo terra bisogna trovare un altro metodo per appunto poter comunque coltivare le piante se a uno piacciono, e queste combo in realtà funzionano molto bene anche in vaso. Tra l'altro io sono una forte sostenitrice delle combo in vaso, perché Cioè, ci può anche essere una singola pianta nel vaso, però magari un po' triste. Invece se uno si sbizzarrisce appunto con composizioni particolari, magari pur avendo poco spazio, pur avendo pochi vasi, magari riesce comunque ad adornare bene la propria terrazza. Via, questa oggi non è giornata. Sta traccia, non so cosa gli sia successo, ma l'audio è totalmente storpiato. Ora, l'avevo scaricata, ma proverò a ritrovarla da internet. Maledetto YouTube. No, vabbè, comunque, troverò una soluzione ora. Comunque, a parte ciò, appunto, questa può essere una prima combinazione. Se no, si parlava dei fiori delle dalie. E appunto quelli con la geometria particolare, i colori spettacolari, eccetera. E allora mi sono un po' immaginata qualche modo per utilizzare questi fiori insieme anche ad altre piante. Allora, mi è venuto in mente, per esempio, che potreste combinare una dahlia a vostro piacere, di colore, forma, eccetera, eccetera, magari non robe troppo astruse, comunque, con un bel penisesum, che è una graminacea, quindi quelle piante, appunto, fili d'erba molto alte, morbide, che si muovono col vento, eccetera. In particolare, io vi suggerisco il penisetum cetaceum, che è una varietà incredibile, veramente bellissima. Se volete andate a cercare una foto, perché è piuttosto verticale, cioè piuttosto è verticale come portamento, ha un'altezza di, non so, sarà 1,20 m, una cosa del genere, e porta le spighe proprio in questa stagione, tra l'altro, in cima agli steli, che sono queste spighettine cilindriche, perfette, leggerissime, finissime, ma che soprattutto hanno un colore un po' sul rosaceo. Ora, si tratta di graminacee, quindi tutto ciò che riguarda i colori di graminacee è sempre robe molto soffuse, sfumate, belle, proprio... così molto soffici, mi viene da dire. E quindi, insomma, fa tutte queste belle spighe, ci mette un po' a crescere come pianta, quello è vero, però fa, quando inizia ad avere una buona età di sviluppo, fa queste spighe rosacee veramente bellissime, proprio bellissimissimissime. E quindi fa un po' contrasto con la dahlia, che invece è un fiore con un colore fortissimo, una geometria proprio con dei margini super delineati, perfetti, e quindi la graminacea serve proprio a ammorbidire un po' questo impatto forte della dahlia, nonché a dare anche uno sfondo, perché la graminacea, facendo tutti questi fili d'erba vicini l'uno all'altro, può creare un po' una quinta, quindi appunto uno sfondo verde o giallo a seconda del periodo, in questo periodo giallo, da cui poi il fiore della dahlia, che può essere rosso, bianco, così, appunto viene anche più risaltato. Ancora però, sempre per ammorbidire di più, potreste posizionare sui lati magari una gaura, che è un'erbacea perenne, dalle foglie piccole piccole, un po' basse, anche un po' insignificanti, ma soprattutto a questi steli altissimi che portano questi fiori che sembrano un po'... Ora, forse è un po' troppo, ma diciamo stile orchidea, diciamo, però più semplice, piccoli, che sono, a seconda della varietà, possono essere bianchi o rosa intenso, o varie sfumature tra il bianco e il rosa intenso, o screziature anche. E la cosa particolare, caratteristica della gaura, è che fa questi numerosi steli fiorali, con questi piccoli fiori in cima, che quindi si muovono un sacco e danno proprio questo effetto di leggerezza e trasparenza, e a tutta la composizione, insomma. Allora, questo quindi era qualche esempio, ma vi mando assolutamente un altro pezzettino. Nel frattempo cerco di risolvere questa traccia che mi si è tutta storpiata, ma quindi ci sentiamo fra pochissimo e vi mando Nicola Conte con Nefertiti. Ed eccomi ancora qui Addu, qui con voi. Allora, avete sentito quindi Nicola Conte con, ora ve lo dico, con Nefertiti, e invece questa seconda era Belle Rouge. No, 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 era, ora ve lo dico anche questo. Oh, ci sono. Sì, Belle Rouge, Anything You Want. Quindi, molto, molto carina anche questa. E niente, no, non ho risolto in realtà la cosa della canzone. Vabbè, però non importa, ho trovato un altro sottofondo di cui mi servirò, ma e quindi va bene comunque così. Dunque, allora, quindi vi avevo dato qualche piccola suggestione. E scusate, eccoci. No, 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 no. Oggi è complicata la situazione. Eccoci. Il sottofondo c'è. Chissà se è un problema di cuffie. Non sento bene l'audio nemmeno di questa, ma boh. Vabbè, fatemi sapere sul pad se si sente bene l'audio, quindi la mia voce penso si senta forte e chiara, la musica sono un po' dubbiosa, quindi diretta wombat.vado.li per il pad. Quindi va bene, va bene così il tappetino. Allora passerei quindi all'altro argomentino di oggi. Dunque, dopo aver chiacchierato un po' di piante un po' come l'altra volta, invece ora vi do questa notizia e io non sapevo bene come recepire perché, diciamo, lo stupore ha veramente preso il sopravvento e non riesco ancora a elaborare un'opinione sensata in merito, dico la verità. Ebbene, la notizia è che, reggetevi forte, si può coltivare anche nel mare, ma non cioè, nel proprio nel, cioè de sotto, in acqua, de sotto l'acqua si può coltivare. Alquanto stupefacente, soprattutto detta come l'ho detta, perché ovviamente non è che si coltiva proprio come fanno, come vivono le alghe sotto l'acqua, ma si coltiva in ambienti chiusi che però stanno sotto, proprio appoggiati al fondale marino. E questo è un esperimento ormai, anzi, ormai non più esperimento perché lo fanno da quasi 10 anni, quindi hanno iniziato a studiarci, diciamo, nel 2012 e da diversi anni comunque funziona, riescono a coltivare, a raccogliere, eccetera, eccetera. E ovviamente sono ancora in fase di studio, cioè loro sperano di poter ampliare questo metodo e quindi funziona così. C'è appunto un ambiente chiuso, vi dicevo, che consiste in questa sfera di plastica trasparente, penso sia abbastanza grossa, abbastanza consistente, che viene messa sott'acqua a una profondità di 8, 9, 10 metri, una roba del genere, ancorata, beh, con delle catene, insomma, delle robe sulla sabbia, sul fondo, e dentro questa sfera, che in realtà è aperta sotto, comunque dentro avviene la coltivazione di piante. E le piante che hanno provato finora sono robe bene o male orticole, quindi basilico, insalate, cos'altro c'era, qualcosa di aromatico, non mi ricordo, timo, boh, e anche aloe, però ho visto insomma un po' di cose varie. E queste piante sono coltivate in idroponica. Idroponica significa che non c'è l'utilizzo di un substrato convenzionale, ovvero non si usa la terra, ma le radici sono inserite in dei circuiti chiusi, o insomma più o meno chiusi, dove scorre dell'acqua o dove c'è l'acqua vaporizzata, per esempio, quindi robe molto, ambienti molto molto umidi, e acqua che trasporta anche nutrienti, quindi c'è una, diciamo, forte irrigazione costante sulle radici. E è un tipo di coltivazione che ormai viene studiata e usata anche tantissimo in coltivazioni industriali, per carote, insalate, per un monte di roba. Funziona molto bene perché appunto è facile dare nutrienti, è veloce, è facile monitorare i parassiti e cose varie. La verdura o frutta che, no, verdura sì, comunque non si sporca, insomma c'ha tante cose positive. È molto molto artificiale, ovviamente, come vi potete immaginare. Quindi questa sfera è una mezza sfera, cioè sotto è tagliata, è aperta, e all'interno c'è tutta una struttura che sostiene questi tubi, sempre di plastica, dove sono piantate, tra virgolette, diciamo, dove sono ancorate queste pianticelle di basilico, insalate, eccetera, e sotto appunto è tagliata ed è proprio aperta, quindi io suppongo che venga posizionata in acqua con l'apertura, cioè infilandola proprio con l'apertura verso il basso, così che, come sapete, no, il giochino, anche il bicchiere si fa da bambini, insomma, comunque dentro l'acqua non ci entra, e quindi anche se sono in profondità, dentro la sfera rimane aria, che se mi pare aver capito in realtà loro comunque ripompano un po' d'aria dentro spesso, perché comunque la CO2 dentro finisce, insomma ovviamente va un po' rimpinzato l'ambiente. E quindi quando, per spiegarvi meglio, quando devono andare a raccogliere, fare insomma manutenzione o comunque fare prati di coltivazione, vanno dei sub, cioè io non so, è troppo buffa questa cosa, cioè ti metti la muta per andare a coltivare delle piante, ma che cazzo stai facendo? Pazzesco. The hope shall be within you. cioè io sono troppo sbalordita questa notizia, quindi mi sono persa nel mio discorso, cioè, quindi vi dicevo che aiuto, quelli addetti pigliano la muta, si mettono la muta, le pinne, la maschera, l'ossigeno, cioè proprio così, per andare a guardare sti cazzerellini di piantini di basilico, cioè vabbè, un'applicazione veramente particolare del subacquismo. Quindi insomma i subacquei vanno sott'acqua, arrivano fino in fondo, sì, ed entrano dentro queste semisfere, quindi passando da sotto, ora mi viene da mimarlo, ma miseriaccia non mi vedete, comunque entrano da sotto e poi sbucano la testa dentro questa mezza testa e braccia, busto, insomma, dentro questa mezza sfera, dove a quel punto possono anche levarsi la maschera, respirare aria normale. E quindi sono per metà immersi nell'acqua, tipo dal bacino in giù, e invece l'altra metà del busto sono invece nella questa semisfera con l'aria, l'ossigeno, CO2 e tutto, con le piante, e raccolgono, non so, fanno altre pratiche di coltivazione, non so bene cosa, però fanno robe, fanno cose. E quindi appunto questi ambienti, questi biosfere, questi microsistemi funzionano con una separazione dell'ambiente stesso dal resto della terraferma tramite l'acqua del mare. Quindi questo cosa implica? Implica che, almeno per ora dicono, così le piante sono totalmente al 100% protette da tutto ciò che è patogeno, quindi funghi, virus, batteri, insetti anche, perché ovviamente un grillettino che mangia le foglie non è che si metta a nuotare 10 metri dentro l'acqua del mare per raggiungere queste sfere e infilarsi dentro e mangiare basilico, cioè ovviamente non lo può fare, morirebbe come lui, come tutti gli altri insetti erbivori. Quindi sono protette le piante da questo punto di vista. E in più un altro aspetto cruciale è che è proprio un ambiente molto molto stabile, perché le temperature sono praticamente costanti. Ora, quello dipende dove avviene questa coltivazione, però per esempio qui nel mare Mediterraneo è molto favorevole, perché dicono che le temperature si aggirano fisse intorno ai 20-30 gradi. Ora, se mai vi dico di preciso quanto, allora, mi sembra un po' tanto a me come temperatura, però non so, vabbè, l'avranno misurate, ecco. E quindi per la pianta è proprio un ambiente perfetto. Allora, altro aspetto però un attimino cruciale: va bene, sono dentro il mare, ma di certo non è che si nutrono di acqua salata. E infatti l'approvvigionamento dell'acqua arriva in altro modo. Praticamente in queste sfere, allora appunto vi dicevano che c'è l'acqua affiorante nella parte è difficilissimo spiegare a parole, aiuto. Comunque queste semisfere hanno l'apertura rivolta verso il basso, questa apertura è a sfioro, cioè c'è l'acqua, no? Quindi c'è questa separazione tra acqua marina, acqua di mare, e poi il dentro della semisfera dove c'è l'aria. E essendo questa semisfera, come vi dicevo, in plastica trasparente, la luce può penetrare, poi appunto sono messe tipo a 5-10 metri di profondità, quindi poca roba, quindi ci arriva tanta luce che penetra dentro e scalda tutto l'ambiente, scalda tutta questa bella serrettina, praticamente una serra un attimino particolare perché sott'acqua, insomma, è una serra. E quindi scaldando fa sì anche che l'acqua affiorante lì, che è acqua marina, però l'acqua affiorante evapora un po' piano piano, si deposita in come vapore sulle pareti di questa semisfera, di questa serra semisfera, li ricondensa e viene recuperata e poi usata dentro come acqua di irrigazione. There's nothing that I can hold on to. Just give me something, babe. Feel like I'm going crazy. I don't know if I'm gonna make it. When the streets are burning and the world keeps turning, there's nothing that I can hold on to.
Yes.
È difficile inserirsi anche su questo tappetino. Come prima è successo, mi faccio trasportare dalla musica. Ma quindi dicevamo, no? Questo nuovo, sicuramente innovativo metodo di coltivazione subacqueo si trova in particolare in Italia. In Italia, vi rendete conto, incredibile. E si chiama l'orto di Nemo, è questo fantasioso nome che è stato dato, però io direi, cioè, bravi, un ottimo nome, a mio parere, orto di Nemo, ripeto. E quindi l'idea è stata realizzata, come vi dicevo, nel 2012, quindi ormai un po' di tempo fa, da questo ingegnere Sergio Gamberini. E lui tra l'altro è il presidente dell'Ocean Reef Group, non so di più cosa faccia sto group insomma. E ovviamente lo pubblicizzano come progetto ecosostenibile al 100.000%, figuriamoci cos'altro potrebbe essere se non questo. Non lo so, io vi ripeto, è talmente sconvolgente come notizia che ancora devo digerirla. Però, cioè, comunque, se vi andate a vedere anche le foto, c'è un'attrezzatura in campo non da poco. Cioè, stiamo parlando comunque di coltivare roba sott'acqua, quindi ora la pressione, sì, ci sarà un po' di pressione, non sarà esagerata, comunque un po' sì. Un pochino più insomma dello stare fuori dall'acqua, più che altro cioè, tutta l'attrezzatura e strumentazione è immersa in acqua salina, che è una delle cose più appunto che degradano più facilmente i materiali, quindi anche tutte queste plastiche vengono usate, sicuramente devono essere plastiche estremamente resistenti, non si degradano facilmente, eccetera eccetera. E quindi non lo so, ragiono un po' a voce alta, diciamo, potrebbe comunque avere delle controindicazioni dal punto di vista della sostenibilità, per questo e forse anche altri motivi. Comunque gli ideatori dicono che non è questo un progetto che abbia l'obiettivo, lo scopo né le potenzialità di sostituire ovviamente l'agricoltura globale, cioè non è proprio questo il punto. Però invece il punto potrebbe essere dare sostentamento a certe popolazioni in certe parti del mondo che si ritrovano magari in condizioni sfavorevoli per la coltivazione. Però insomma devono averci il mare vicino, non so se questo poi tipo in Siberia funziona, forse lì è un attimino troppo freddo il mare, non saprei sinceramente. Insomma, c'ho tanti dubbi, ecco, riguardo. Ah, ecco, ritrovate il dato nei nostri mari, quindi Mediterraneo, il microclima dentro ognuna di queste sfere, semisfere, rimane sempre tra i 24 e i 32 gradi, a quanto pare, che, beh, io ci starei bene a quella temperatura, insomma, non male, con però ovviamente un'umidità altissima tra l'80 e il 90%, proprio per quel discorso che vi dicevo prima, che proprio per ricavare acqua irrigua, sì, permettono l'evaporazione dell'acqua marina tramite la luce che arriva dal sole e che poi ricondensa, insomma, quindi c'è sempre un'area molto molto satura di acqua ovviamente dentro queste sfere. Le piante che invece vengono coltivate sono basilico, insalata, stevia, tutte robe a uso culinario, però anche altre cose tipo uso farmaceutico, cosmetico come aloe, bacche di goji addirittura, e alcuni tipi, alcune specie di tabacco selvatico. E tra l'altro in ognuna di queste sfere ci stanno dalle 65 alle 95 piante, quindi sono tante, però mi sa che le coltivano in modo che siano molto molto ravvicinate, che quindi rimangano abbastanza piccole, cioè non è che uno si debba immaginare una foresta, ecco, cioè dopo aver visto le foto mi sono fatto un po' questa idea, cioè che si vedono tutti questi tubi dove sono piantate dentro queste piantine con le radicine a sguazzo, no? Nell'acqua vaporizzata, e però sono tutte piante molto piccole, oppure a volte non sono dei tubi, sono proprio dei semenzai, comunque appunto, cioè con queste buchettine minuscole, tutte molto, molto ravvicinate. Comunque sembra che la coltivazione in questo tipo di habitat, se possiamo chiamarlo tale, è molto favorevole, cioè addirittura i semi germinano in pochissimo tempo, tipo dopo 2 giorni, cioè è pazzesco, cosa che di solito ci metterebbe vari giorni all'aperto in ambienti normali, invece qui ci mette 30-48 ore, proprio abbastanza strabiliante. Forget right, forget what the rest to say. Today we live our lives with it fill inside. Let it melt the rest away. Become immortalized in this funky vibe. Get lost inside a base. Now don't you be surprised if all lies on you when the record plays and say, got flavor for your neighbors. Got that flavor for your mama. I'm sharper than a blazer and I'm smoother in pajamas. Now you could be a hater. You can hate me if you wanna. But step to me, I'll break you and I'll leave you in a trauma. So watch me shine, mastermind, so conductor of the move. I can lead the blind with the way I grind. Now hard to see, I'm the truth. Listen to these rhymes, control your spine. Don't think about it, just do. Came to redefine and redesign what it means to break the rules. So break the cage, don't be afraid. Get off the wall, grab some alcohol. Let the youth of the night for your spirits tonight. Get drunk off the brakes, let it be your escape. Get woozy for the drums, let it fill your lungs. Don't matter where you're from, don't matter how old. Before I go, I gotta let you know that the party don't stop till I hit the floor. Altra cosa positiva di questo tipo di coltivazione sembrerebbe essere che non si va a inquinare in nessun modo l'ambiente, dove però inquinare intendo proprio il termine tecnico, ovvero non si interagisce poi di fatto con tutti gli habitat marini, cioè tutto ciò che è vita all'interno del mare. Noi non si va con questo tipo di coltivazione dell'orto di Nemo, non si va a disturbare, così dicono. Cioè praticamente il disturbo, se può essere considerato tale, è che io a un certo punto devo andare lì a posizionare tutte le strumentazioni. Però una volta fatto quello, basta, non ci dovrebbero essere residui che si lasciano nell'ambiente marino, perché come dicevo, essendo queste sfere molto protette perché c'è l'acqua marina intorno, non ci sarà mai bisogno di usare pesticidi, di usare robe che vadano quindi a uccidere una parte di popolazione animale o cose simili. Quindi dovrebbe essere una coltivazione, anche per questo motivo dicono, totalmente sostenibile. Dal punto di vista però tipo delle fertilizzazioni non ho trovato niente in merito, però diceva che appunto è una coltivazione tipo idroponica, e io quindi suppongo che abbiano fatto un ciclo chiuso dell'acqua, cioè non chiuso, scusate, allora appunto l'acqua per l'irrigazione evapora dall'acqua marina, è quello ok, però una volta evaporata penso che abbiamo fatto in modo che rimanga all'interno della sfera, perché quest'acqua poi viene usata per la coltivazione idroponica, quindi come vi dicevo prima sarà anche caricata a seconda del momento, insomma, di qualche nutriente e fertilizzante anche. Quindi se puta caso però quei fertilizzanti andassero a rifinire di nuovo in mare, allora sì, in quel caso avremmo un inquinamento, un contatto con l'habitat marino, però sostengono che invece contatti non ce n'è, inquinamenti non ce n'è, quindi suppongo che magari queste sostanze nutritive che vengono fornite alle piante vengono, fanno in modo che vengano tutte assorbite alle piante prima o poi, ecco, quindi non, che non vengano reinserite nell'acqua marina. Un'altra cosa interessante, più che altro divertente, è che la parte, una fase delicatissima è quella della raccolta, perché appunto tutti questi nuovi metodi di coltivazione sarebbero comunque non per così per divertirsi, ma perché comunque, anche se non in quantità industriali, però vorrebbero far sì che questi prodotti entrassero nel mercato, venissero, insomma, servissero per la vendita dei prodotti alimentari. E però dice che per raccogliere è un gran casino, perché l'acqua salina, quella del mare soprattutto, c'è una concentrazione di sali enorme, proprio più che alla saturazione, è veramente deleteria per le piante, non solo come irrigazione, ma proprio non ci devono entrare a contatto. Quindi c'è questi video di questi subacquei che vanno a raccogliere queste foglioline di basilico e devono entrare in queste sfere, tagliare le foglioline, metterle in delle buste e chiuderle in modo che siano il più possibile ermetiche, perché non devono assolutamente farli toccare appunto l'acqua del mare, se no, non so, penso si afflosherebbero, non so bene cosa succede, ma insomma si degraderebbero un po'. Poi anche come altro elemento comunque interessante, dicono che hanno fatto l'analisi su queste, sul raccolto, insomma, di queste coltivazioni, e sembrerebbe che l'apporto nutritivo di queste piante sia molto elevato, anche di più di, non so cosa intendano di preciso, quale campione abbiano preso, ma anche più elevato delle piante raccolte da coltivazioni tradizionali di, penso, orti contadini o cose simili. E quindi questa era la notizia della puntata odierna di lunedì 30 ottobre. E quindi, riassumendo, questo nuovo metodo di coltivazione sottomarino, quindi queste semisfere poste a 5-10 metri di profondità nel mare. In particolare lo studio è iniziato nel 2012, ma queste biosfere, vengono chiamate, sono state installate nel 2017, dove in Liguria al largo della spiaggia di Noli, che è nelle zone di Savona. E tra l'altro è anche un, sta diventando anche un po' un'attrazione per i frequentatori di quella spiaggia, perché a quanto pare non ci sono recinti, recinzioni intorno, quindi uno può anche andare a scorazzare un po' lì intorno fra queste semisfere, se vi capita l'estate prossima, perché no, ecco. Ed ecco la fine di questa puntata di Nervature, la 22esima puntata di Nervature. Io vi lascio almeno per un po' questo bel mix musicale, ma con me ci risentiamo lunedì prossimo, che sarà il tra 7 giorni, insomma lunedì prossimo. E con altri nuovi argomenti, nuove chiacchiere, nuove sconosciute parole, non so cosa vi porterò, tutto è in scoperta anche per me quasi. E quindi ci risentiamo lunedì prossimo alle 19, sempre su radiowombat.net. Ricordate che sul sito potete trovare il podcast di questa puntata, fra pochissimo, e anche di tutte le altre puntate, di tutte le altre trasmissioni della radio. Rimanete tutto connesso, mi raccomando, per sentire le prossime trasmissioni. E ci risentiamo quindi fra una settimana e buonissimissima serata a tutti.